Grazie, buon pomeriggio a tutti e ringrazio ancora l'Istituto e Mastro Fini per questo invito perché ci consente di mettere in relazione due temi molto complementari, quello della misurazione e valutazione della performance con tutte le tecniche di project e management. Come dirà meglio dopo di me il professor De Ida, che è uno dei componenti della nostra commissione tecnica per la performance del Dipartimento, per noi i progetti rappresentano una delle dimensioni di performance organizzativa e lo abbiamo scritto anche nelle ultime linee guida pubblicate a dicembre scorso. Ora, innanzitutto, dopo i ringraziamenti, ci tengo a dire che l'obiettivo un po' del seminario di oggi è quello anche di fare il punto sulle attività del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di misurazione e valutazione delle performance. Poi nel proseguo delle relazioni vedremo come il lavoro che stiamo facendo come Dipartimento si aggancia al tema del project management. Voi sapete che la funzione pubblica è subentrata alla ex Commissione Civit ormai da un paio di anni nell'indirizzo e coordinamento di tutte le amministrazioni pubbliche per quello che attiene alla misurazione e valutazione delle performance pubbliche. Spesso mi chiedono, mi dicono non è un tema nuovo, è vero, il decreto Brunetta ormai è targato 2009, il famoso decreto 150 del 2009 e devo dire che le amministrazioni sono anche, come dire, abbastanza stanche e stressate su questo tema. Non è la prima volta che si trovano a doverlo affrontare. Allora la domanda che mi fanno è perché questa volta con voi, col Dipartimento, dovrebbe andare bene, se fino adesso non abbiamo visto dei grandi risultati? Allora, questo è un problema che io ho tenuto presente sin da quando abbiamo avviato le attività di questa unità sulla performance dentro il Dipartimento della Funzione Pubblica. E devo dire che una delle prime cose che abbiamo fatto, proprio quando è partita l'attività dell'ufficio, è stata quella di procedere a una sorta di diagnosi dei sistemi amministrativi per capire cos'è che non funziona quando si parla di valutare le prestazioni pubbliche, di valutare le performance non solo quelle individuali, ma quelle proprio dell'organizzazione, degli enti pubblici nel complesso. E devo dire che abbiamo, e questa è stata la prima parte del mio lavoro, individuato, diciamo, due o tre punti deboli che secondo noi sono stati, ecco, la causa di insuccesso di questi 10 anni di prima applicazione del decreto 150 del 2009. Alcuni di voi vi riconosco nella platea perché abbiamo lavorato assieme e li conoscono bene. Il primo punto è quello che noi chiamiamo una sorta di deriva adempimentale della materia, no? Molti di voi, già con molti di voi ne abbiamo parlato, spesso il piano della performance, che per noi dovrebbe essere uno strumento di programmazione. Noi intendiamo la performance come uno strumento di miglioramento organizzativo delle amministrazioni, e invece sentita solo come un adempimento. Entro il 31 di gennaio si approva il piano con gli obiettivi, indicatori e target, entro il 30 giugno la relazione della performance, e questo serve a diverse finalità, fra cui quella di cui sono preoccupati i nostri colleghi e noi dirigenti, appunto il pagamento della retribuzione accessoria. Ecco, questo devo dire è stato un grande limite, secondo me, proprio perché abbiamo perso la funzione fondamentale di questi strumenti, che è quella proprio di essere strumenti di programmazione, strumenti di gestione. Per noi il piano della performance deve guidare le amministrazioni verso un percorso di miglioramento continuo, deve supportare i processi decisionali, no? Spesso accade che i dati delle performance, l'abbiamo visto facendo questa diagnosi, non vengono utilizzati. Non vengono utilizzati né per la programmazione né quando si tratta di allocare le risorse scarse, peraltro sempre più scarse all'interno degli strumenti di programmazione. Quindi per noi il piano della performance, il primo punto, deve tornare a essere uno strumento di programmazione che serve a orientare i processi decisionali. In secondo luogo deve servire a motivare il personale pubblico verso quella che noi chiamiamo la personalità organizzativa, cioè la missione dell'istituto, e soprattutto serve anche come strumento di accountability, cioè per dare conto all'esterno di quello che si fa con le risorse pubbliche. Il secondo punto debole nella prima fase applicativa del decreto 150 del 2009 che abbiamo riscontrato parlando con i nostri colleghi, poi come vi dirò abbiamo attivato dei laboratori per cui lavoriamo dentro le amministrazioni e non ci limitiamo, come dire, a erogare regolamenti o linee guida, ma stiamo avviando un percorso di lavoro condiviso con le amministrazioni. Quello che abbiamo notato è che sin dall'inizio questa materia della performance pubblica è nata, come dire, con una sorta di connotazione negativa, no? Ricordate tutta la tematica dei dipendenti, fannulloni, Stella Rizzo e così via. E si è caricata, devo dire, di questa connotazione negativa, e per cui le innovazioni che erano pure presenti nel decreto 150 ed erano importanti, non sono state sviluppate poi nel processo applicativo dei primi 10 anni, proprio perché la valutazione della performance era stata sentita, soprattutto da noi dirigenti, come uno strumento più per punire che per valorizzare, per punire fannulloni, per guidare, per correggere l'azione amministrativa. E allora diciamo che tutto lo strumentario, più che innescare quel processo di miglioramento organizzativo dei nostri enti pubblici, è stato interpretato come uno strumento per, come dire, smontare il lavoro pubblico, per smontare le pubbliche amministrazioni o gli apparati burocratici. Invece noi sappiamo, noi che viviamo dentro le amministrazioni, che serve qualcosa invece di diverso, serve sia di programmare ma anche di motivare il personale con forme di incentivo che non siano solo quelle strettamente monetarie della retribuzione accessoria e delle premialità, perché in questi anni aver agganciato il discorso della performance e averlo ridotto solo al pagamento delle premialità, come dire, l'ha portato un po' verso il basso. Terzo punto debole, i sistemi su cui abbiamo fatto una diagnosi come Dipartimento della Funzione Pubblica rischiano di essere un poco, come dire, autoreferenziali. Quindi abbiamo messo in piedi dei sistemi con i manuali approvati da tutte le amministrazioni, dai ministeri, ma anche da tutti gli enti pubblici. E sono stati recepiti in quella logica adempimentale di cui vi parlavo prima, spesso con quella connotazione negativa di carattere punitivo e di controllo, come aver innescato una nuova burocrazia del controllo. Ma cosa hanno fatto poi le persone di fronte a queste regole che sono nate dal decreto Brunetta? Voi lo sapete che i comportamenti delle persone sono in primo luogo strategici, quindi parlo delle persone che lavorano dentro l'amministrazione, e parlo come dirigente dello Stato, come un funzionario pubblico, sono strategici nel senso che quando ci sono delle regole, le persone che lavorano dentro un'organizzazione, come dire, le utilizzano poi alla fine a loro favore, e soprattutto i comportamenti sono anche adattivi, no? Quindi noi adattiamo i nostri comportamenti in base a un certo sistema di regole, quindi anziché gli obiettivi nel piano della performance scrivo le attività che faccio, propongo certi indicatori, generalmente pochi, non multidimensionali, e concentro la mia attività su quegli indicatori. E quindi di qua tutti gli effetti distorsivi dei sistemi di valutazione, del decoupling e tutte le cose che conoscete, perché so che molti di voi sono esperti di questa materia. Allora ecco, se la situazione è questa, ci sono stati, abbiamo registrato questi effetti distorsivi dei sistemi di valutazione, serve di compensare, e questo è un po' il cambio di passo in questa fase 2, la valutazione interna anche con strumenti di valutazione esterna. E mi riferisco ad alcune innovazioni che abbiamo introdotto col decreto 74 del 2017 con la riforma Madia, e quando abbiamo fatto riferimento alla valutazione dei cittadini. Ecco, non è che noi ci affideremo a questo tipo, esclusivamente a questo tipo di valutazione, ma secondo noi queste forme di valutazione esterna possono servire a compensare, a equilibrare alcuni effetti distorsivi dei sistemi di valutazione interna. Voi sapete che la grande differenza fra le aziende pubbliche e le aziende private è che le aziende private hanno un indicatore molto chiaro e molto semplice, che è quello del profitto, no? Quale migliore indicatore per vedere se la nostra macchina, se la nostra impresa sta andando bene? Ma come ci accorgiamo invece se un'organizzazione pubblica sta andando bene? Mi manca l'indicatore del profitto, allora devo creare degli indicatori artificiali, o meglio, devo creare una sorta di pressione esterna di carattere artificiale che possa appunto guidare la macchina, e questa può essere anche, perché no, la valutazione dei nostri cittadini, la valutazione di chi sono gli utenti dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione. Voi sapete che in questa, quindi questo è un po' il segno, diciamo, il cambio di passo rispetto all'esperienza Civit degli anni scorsi. Vorremmo che la performance diventasse veramente uno strumento di programmazione e di gestione per innescare dei meccanismi interni di miglioramento continuo delle organizzazioni. Dal punto di vista normativo abbiamo confermato con la riforma Madia l'impalcatura centrale del decreto 150, abbiamo solo introdotto alcune innovazioni proprio perché pensiamo che ogni volta voltare pagine e cambiare le leggi non è la soluzione migliore. Sono state introdotte alcune innovazioni del decreto 74, approvato l'anno scorso, che posso sintetizzare in 3 o 4 punti, poi il professor De Ida invece si soffermerà più nel dettaglio perché vi esporrà il contenuto delle linee guida che la funzione pubblica ha adottato di recente, sostituendo decine e decine di delibere Civit. E in primo luogo, se volessi sintetizzarle in pillole, il quadro normativo si è arricchito di alcuni elementi che sono questi. In primo luogo una maggiore attenzione al livello alto della programmazione, a quelli che noi appunto chiamiamo gli outcome, ve ne parlerà il professor De Ida, proprio perché notiamo un certo scollamento fra le strategie, i documenti strategici, gli atti di indirizzo del governo e poi gli obiettivi che troviamo nel piano della performance, sia di performance organizzativa e sia di performance individuale. In secondo luogo abbiamo dato attenzione a una dimensione della performance che sino ad oggi è stata fortemente trascurata, che è quella proprio della performance organizzativa. Si è parlato molto in questi anni delle performance dei funzionari, dei dirigenti pubblici, ritorna la solita polemica appunto sulla burocrazia, ma si è parlato poco della performance organizzativa, cioè i risultati dell'amministrazione nel suo complesso, i risultati delle unità organizzative nel loro complesso. Terzo punto, stiamo cercando di favorire col nostro lavoro assieme alla Commissione un allineamento dei cicli di pianificazione strategica all'interno dell'amministrazione, col ciclo della performance e con il ciclo della programmazione finanziaria. Nei paesi anglosassoni si è arrivati a parlare di performance budgeting, cioè utilizzo i dati della performance anche per decidere le allocazioni finanziarie. Noi in Italia, a causa spesso della separatezza degli uffici, che voi sapete la separatezza degli uffici spesso crea anche dei difetti di cognizione, i cicli viaggiano da soli. Allora noi stiamo facendo uno sforzo grandissimo lavorando insieme alla Ragioneria dello Stato, abbiamo un protocollo assieme all'ufficio programma di governo per allineare i 3 cicli della performance, della pianificazione strategica all'interno delle amministrazioni e della pianificazione finanziaria. Infine, maggiore indipendenza e professionalità degli organismi indipendenti di valutazione, proprio per compensare quegli effetti distorsivi della valutazione interna a cui facevo riferimento prima. Vorremmo degli organismi che fossero più indipendenti, più forti e più professionali. In questo senso il decreto 74 del 2017 ne ha rafforzato il ruolo, attribuendogli il monitoraggio della performance complessiva, attribuendogli la valutazione della performance organizzativa di cui vi parlavo prima. E noi sappiamo che in questi anni un po' invece gli OIV hanno sofferto, come dire, una forma di isolamento, no, rispetto a tutto il contesto istituzionale. Se questi sono i contenuti, vi devo dire che abbiamo cambiato anche le modalità di lavoro. Abbiamo trovato che una modalità efficace di lavorare con le amministrazioni è quella dei laboratori, quindi abbiamo attivato ormai da più di un anno 6 laboratori con i ministeri per scrivere assieme il piano della performance, la relazione della performance e dare attuazione alle nostre linee guida, proprio per aiutare le amministrazioni ad allineare i cicli a cui facevo riferimento prima. Quest'anno abbiamo attivato altri laboratori con enti pubblici non ministeri, quindi abbiamo attivato un laboratorio con l'Agenzia delle Entrate, con l'INPS, con alcuni enti di ricerca, perché vediamo che questa è una modalità di lavoro efficace. Voi sapete che le organizzazioni pubbliche non sono dei monoliti, il piano della performance non può essere uguale per tutti. Un conto è il piano di un ministero, un altro conto è il piano di un'università, un altro conto è il piano della performance di un comune. E quindi in questo senso applichiamo un principio di flessibilità, non vanno bene regole uguali per tutti, ma le regole vanno adattate ai singoli contesti organizzativi e alle specificità settoriali. Quindi anche con la commissione che qui è rappresentata dal professor De Ida Gagliardo, abbiamo deciso nelle nostre linee guida sulla performance di non essere, come dire, analitici, di non essere prescrittivi, ma di poter produrre delle regole, sempre meno, perché una grande sfida è anche quella della riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni, delle regole che si possano adattare di volta in volta al singolo contesto organizzativo. E quindi abbiamo deciso di scendere in campo nelle amministrazioni e di scrivere con loro, lavorare assieme per avere degli obiettivi di migliore qualità, degli indicatori di migliore qualità e dei target che siano effettivamente sfidanti ed adeguati. Per concludere, in una parola, il lavoro che stiamo facendo da 2 anni a questa parte. Noi pensiamo che per migliorare il sistema delle performance non servano altre leggi, ma questo vale in genere per la riforma della pubblica amministrazione. Siamo abituati a ogni cambio di governo ad avere una nuova riforma, la riforma Bassanini, la riforma Brunetta, fino alla riforma Madia. Forse, ecco, in questa materia vale più che in altre. Non servono tanto nuove regole e nuove leggi, ma serve invece appunto che lavoriamo, come stiamo facendo con questi laboratori, con le amministrazioni, per ragionare sulle prestazioni e sui servizi che noi eroghiamo ai cittadini. Quindi serve, in una parola, di lavorare sulla cultura organizzativa dell'amministrazione. Noi ci rendiamo conto, e lo dico da dirigente pubblico, che c'è un grande gap di competenze sulla materia della misurazione e valutazione delle prestazioni. C'è un gap di competenza sia nell'ambito degli OIV, delle strutture tecniche degli OIV, ma anche della dirigenza in generale. Invece, secondo noi, la dirigenza è il protagonista numero uno della valutazione. Il primo soggetto autore della valutazione non è l'OIV, ma è il dirigente che deve fare la valutazione, che si deve occupare della misurazione dei servizi e della valutazione, dei servizi. E in questo, ecco, mi sento di dirlo perché sono anche in un'associazione di dirigenti che studiano, le riforme amministrative, serve una maggiore responsabilizzazione di tutta la classe dirigente, lo dico da dirigente pubblico molto impegnato sui temi delle riforme amministrative. Noi dirigenti spesso abbiamo, come dire, una bassa propensione al rischio, anzi direi che rispetto ai nostri colleghi privati la nostra propensione al rischio è vicina quasi allo zero, no? Se voi sfogliate i piani delle performance e le relazioni delle performance dei ministeri, vedete un livellamento tutto verso l'alto, siamo tutti quasi al 100%. Allora mi chiedo che cosa c'è da migliorare in un'organizzazione in cui siamo tutti al 100%. Forse allora il piano non serve tanto, ma voi sapete che la risposta non è questa e i cittadini non sono d'accordo con noi. Quindi per mandare avanti le riforme non servono nuove leggi, ma serve di instaurare un circolo virtuoso fra maggiore responsabilità dei dirigenti, una valutazione più vera e più semplificata e l'autonomia dell'amministrazione. Grazie.
Grazie a Marco De Giorgi.